Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Ma egli disse: Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Per entrare in questo mistero grande dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, dovremo un po' fare un esame di coscienza, ma non l'esame di coscienza dei nostri peccati, no, dovremmo andare a guardare quali sono gli elementi che fondano la nostra speranza, che informano la nostra fede e quelli che ci fanno attendere la manifestazione del piano di Dio dentro la carità nella Chiesa. Cioè, dobbiamo andare a guardare i fondamenti della nostra fede. Del nostro essere cristiani, diremmo del nostro battesimo. Perché? Perché, amici, è importante sapere che cos'è questa, se no la Chiesa non la chiamerebbe una solennità. È importante sapere che cos'è questa assunzione della Beata Vergine, e soprattutto è importante sapere se e come ci riguarda, perché se riguarda solo la Vergine Maria sarebbe paradossale che un fatto che riguarda solo lei debba poi essere posto alla venerazione di tutti i fedeli. Se è posto alla venerazione, ognuno di noi è chiamato a scorgervi qualche cosa che lo riguarda personalmente in questa storia e eternamente per quanto riguarda il piano di Dio, così come sarà nell'eternità. Allora andiamo a vedere bene di che stiamo parlando. Primo, come consideriamo l'assunzione della Beata Vergine Maria? Come un miracolo? È forse un miracolo? Se è un miracolo, allora è un fatto che sta fuori della possibilità di aderirvi. Accade a una persona, non è detto che debba accadere ad altri. Se è un miracolo, riguarda veramente solo lei. Allora, che cosa è questa assunzione del corpo della Vergine? La liturgia ci fa capire che questo è strettamente legato alla Immacolata Concezione della Vergine. Allora noi qua subito pensiamo, certo, siccome Immacolata è tutta pura, siccome è tutta pura deve andare in cielo completamente. E anche qua ci riguarda questo? Non ci riguarda. Perché? Perché noi non siamo tutti puri. E dunque pensiamo di non poter entrare con lo stesso diritto in cielo come c'è entrata lei. Allora siamo fuori di nuovo. Allora, che cos'è veramente questo mistero? Di che stiamo parlando? Che cos'è l'Immacolata Concezione? L'immacolatezza della Concezione di Maria è il suo affrancamento fin dalla nascita dal peccato originale. Maria non ha il peccato originale, che tradotto in lingua corrente vuol dire Maria non ha sospetti. La forza del peccato originale, lo diceva questa seconda lettura della lettera di San Paolo ai Corinzi, la forza della morte è il peccato. La forza del peccato originale è il sospetto. Noi nel battesimo siamo liberati dal peccato originale, ma resta dentro di noi un libero arbitrio, una libertà di scegliere di aderire senza sospettare del piano di Dio, oppure col dubbio, col sano dubbio, diremmo noi da pagani, col sano dubbio che forse Dio non farà quello che ha detto. E mi pare che questa sia proprio la nostra condizione. Sappiamo che c'è la vita eterna, lo sappiamo, ma non la annunciamo. Se noi lo sappiamo e non la annunciamo, mi pare abbastanza chiaro che non ci crediamo. Se io so che una cosa è vera e è grande e riguarda tutti, che dite? Lo dirò a tutti, lo dirò con slancio, lo dirò con passione, lo farò sapere a tutti gli uomini di buona volontà. Se io me la tengo per me, la faccio entrare dentro la mia preghiera intima con Dio e non la racconto a nessuno, anzi non mi preoccupo, perché poi questo è il problema nostro, non mi preoccupo nemmeno di chiarirla, di capirla, di entrarci, di sapere veramente che cos'è, per farlo sapere anche agli altri, così anche gli altri entrano anche loro in questa fede, vuol dire che io non ci credo. E questo in effetti è la nostra vita, noi nutriamo un sospetto. È vero, Signore, che tu ci vuoi bene, però ci sono delle cose che vediamo intorno a noi che non è che ci tornano troppo. Ma allora com'è questa cosa? È vero, Signore, che c'è la vita eterna, però ci rimane dentro un sano terrore della morte, ma non sarà così sano. È vero, Signore, che il Cristo è risorto, ma noi risorgeremo. E non mi dite che queste domande non hanno posto nel vostro cuore. Non mi dite che questi problemi non accendono in voi paura, depressione o ansia, o tutte quelle cose che poi diventano il linguaggio col quale noi incontriamo gli altri. Sapete, noi incontriamo gli altri col cuore diviso. Perché? Perché siamo paurosi. Chiaro? Bene, allora, l'immacolatezza di Maria è una condizione secondo la quale lei non dubita. Infatti davanti all'arcangelo Gabriele Maria dice: no, ma non è possibile. No, dice, dimmi com'è possibile, perché io non conosco uomo. L'angelo le spiega una cosa che Maria non capisce, però lei ha compreso che viene da Dio e dice: eccomi, io sono la serva del Signore. Guarda un po' se la tua fede ti spinge fino a questo livello, fino al punto di dire: ecco, sia fatta la tua volontà. Ma non quando arrivano le analisi del sangue, no, no. Dico, ora, oggi, nella tua vita, tu puoi dire a Dio: eccomi, io sono il tuo servo, disponi della mia vita. Che cosa vuoi fare di questi anni della mia vita? Vuoi fare di me un annunciatore? Vuoi fare di me un servo della verità? Vuoi fare di me un tuo amico perché io possa raccontare agli uomini che cosa, qual è il progetto del Padre? Io ci credo, lo voglio fare, sono tuo. La distanza che ti separa da questa possibilità dice qual è il tuo attaccamento al peccato, dice qual è la tua lontananza da questo mistero che noi cerchiamo. Allora, Maria è immacolata, non ha i sospetti, vive la sua vita credendo sempre che quello che dice e fa il figlio è vero, ascolta quello che fa e lo mette in pratica. Ti ricordi alle nozze di Cana, quando Gesù le dice: che c'è da fare a me, Dio, donna, io non è ancora giunta la mia ora? E lei dice: servi, fate quello che vi dirà. Lo dice a tutta la chiesa: fate quello che vi dirà, cioè le parole sue conoscetele e fatele, fatele mentre le conoscete. Si fida totalmente, così tanto che nel sabato santo lei è l'unica sulla terra che sa che il figlio risorgerà. Non ha sospetti, non ha dubbi che questo accada, non incrocia le dita, non piange perché dice: me l'hanno levato, chissà adesso che fine ha fatto. No, sarà la Maddalena che piange, saranno quelli altri che lo vanno cercando, i discepoli si disperderanno, non la madre di Gesù. E lo sappiamo dal fatto anche che dopo la resurrezione i discepoli, che ancora non comprendono che cosa è accaduto, stanno sempre intorno a lei, stanno sempre là a guardare che cosa lei potrebbe indicare, che cosa potrebbe far loro comprendere della vita nascosta di Gesù, per capire meglio, per aderire di più, per agire come agisce lei, per agire affrancati da questa forza del peccato originale. Allora, che cosa è successo in lei? Siccome ha sempre creduto e la resurrezione del figlio stava nella sua vita prima ancora di vederla con i suoi occhi, tutto quello che la riguardava si è lasciato impregnare dello spirito del figlio. Si è lasciato, diremmo noi con un termine molto brutto, infettare dalla bellezza del figlio, dalla gloria del figlio di Dio. Lei è come se avesse visto tutto ciò che il figlio ha voluto mostrare a noi. Lo ha contemplato, lo ha scorto, lo ha, diremmo con le parole di Giovanni l'Evangelista, lo ha toccato il verbo della vita. creduto. E quando lo ha toccato con la sua carne, credendolo tutta la sua carne, si è rivestita di gloria. Questa è la fede cristiana, la fede che noi professiamo. La sua carne, la sua storia personale, tutto quello che la riguarda si è rivestito di gloria, si è rivestito della natura divina del Figlio. Non a caso le icone russe che voi forse conoscete, la divinità avvolge la Vergine Maria con il suo colore rosso, mentre l'umanità, il colore azzurro, è quello che viene ricoperto. È tutta quanta avvolta della gloria del Figlio, e siccome è avvolta della gloria del Figlio, non conosce l'angustia della morte, ma vive questo passaggio che gli orientali chiamano addirittura la dormizione, per dire che non c'è dolore, non c'è, come non c'è stato dolore al parto, non c'è dolore alla morte, non vive la morte come la viviamo noi, non c'è paura, non c'è angustia. Non c'è nessun pungiglione che le faccia male, aderisce a questo ulteriore mistero dell'esistenza, aderisce a questo ultimo piano che in realtà è il primo programma della salvezza, ed entra in comunione per sempre con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, di cui è stata tempio specialissimo, arca dell'alleanza, addirittura la Chiesa così la chiama. Ora veniamo a noi. Diceva stasera il Vangelo di Luca, no? Alla donna che dice: beato il vento, a Gesù, beato, sembra una donna delle figlie di Maria, proprio delle nostre chiese santuari, che dice a Gesù: beato il ventre che ti ha portato, il seno che ti ha allattato. E Gesù la guarda e ti guarda e ti dice, e anzi, se vuoi sapere, guarda, la Madonna della Rivelazione, che porta nel cuore il mistero dell'assunzione, perché dice: il mio corpo non poteva marcire, non marcì, ti guarda e ti mette davanti un libro. È uno sconcerto, è un paradosso, è una realtà cruda, questo libro che nelle sue mani rimane chiuso, è offerto a te perché tu lo possa aprire, e aprendolo possa contemplare il piano di Dio, conoscerlo e raccontarlo. Per questo sei nato, per questo sei al mondo, per questo Dio ti dà la sua grazia, per aprire questo libro della vita e farne conoscere il senso agli uomini di questa generazione. Allora dice Gesù a questa donna, lo dice a te, lo dice a noi tutte le volte che ci avviciniamo: no, non perché mi ha allattato, mi ha portato nel suo utero, ma perché ha fatto la volontà del Padre. Perché quando l'Arcangelo Gabriele è andato a dirle a mia madre, è andato a dirle: io e tu partorirai un figlio, lei non ha detto: ma proprio adesso? Ma proprio io? Ma mica qualcun'altra? Non ha fatto come facciamo noi, non ha opposto nessun ostacolo la Vergine Maria, ha detto: ecco, sono la serva del Signore. Tutta la mia vita in questa terra non ha più senso, non ha più valore se non legata intimamente al piano che Dio vorrà mostrare dentro la storia del suo figlio. E tutta la vita di Maria è così. Non diventa ricca perché il figlio è famoso, non diventa famosa perché il figlio è grande, non diventa la regina dei cieli perché il figlio... No, diventa modello di tutti i cristiani, perché tutti i cristiani aprono questo rotolo della salvezza, vi intravedano il volto del Figlio di Dio e imparino le vie che portano a Lui e le facciano diventare le proprie vie, e camminino e portino altri dentro queste strade ed entrino dentro le porte della salvezza, ne dilatino gli stipiti, perché tutta l'umanità sappia che cosa abbiamo contemplato, che cosa abbiamo visto, e davanti ai nostri occhi oggi questo sta: la storia di una donna totalmente gloriosa, la storia di una donna totalmente riscattata, una promessa per te, per dire: tu, proprio tu, sei destinato ad essere totalmente riscattato, totalmente glorificato, totalmente assunto in cielo. Smettila di dire: non giaculatoria che dice sempre odiosa, che dice è troppo difficile, non lo capisco. Smettila, apri il tuo cuore, la tua mente e lascia che Dio, per mezzo del suo spirito, secondo le promesse del Cristo, porti a compimento quest'opera. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai mostrato da Gerusalemme Celeste, la città santa, che attende la redenzione dei tuoi figli, per venire incontro all'umanità e riscattarla per sempre. Tu ci hai mostrato nel cuore della tua città santa il volto della Vergine Maria, l'arca della nuova alleanza. E noi abbiamo creduto che come lei possiamo essere totalmente redenti, totalmente riscattati, totalmente inseriti nel tuo regno celeste. Possa il nostro spirito lasciarsi illuminare dal tuo Spirito Santissimo e attendere al compimento di questa promessa meravigliosa. Possa la tua Chiesa indicarci sempre la via della salvezza. Questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa Francesco. Il suo linguaggio semplice e vicino al cuore degli uomini superi le difficoltà, i pregiudizi degli uomini di questa generazione, ne addolcisca il cuore e raggiunga la loro attesa, perché tornino a sperare nella salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che stanno assistendo nella propria vita al disfacimento della carne, al disfacimento della loro esistenza a causa della malattia, a causa delle sofferenze che portano. Mostra loro come dentro questa sofferenza sia nascosto il mistero della gloria. Fa che vi aderiscano totalmente, che vi si abbandonino con gioia e che poi un giorno gustino la tua fedeltà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, perdonaci tutte le volte che ci scandalizziamo di noi stessi o degli altri, giudicandoli, ritenendoli indegni del tuo amore e della tua compassione. Tu sai che in questo noi manchiamo contro la tua misericordia e contro il progetto che hai fatto per tutti i nostri fratelli. Aiutaci a perdonare quelli che ci fanno del male. Aiutaci ad intercedere per l'uomo debole di questo tempo. Questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, da questo altare io ti chiedo per questi tuoi figli che tu li liberi dal sospetto, dal dubbio, legato spesso all'ignoranza del tuo progetto, che li tiene schiavi, che li tiene lontani, che li mantiene nelle maglie della carne, che li rende ciechi all'offerta di salvezza che tu ci hai fatto. Liberali soprattutto dalle insidie del maligno, sul quale ha trionfato mirabilmente la fedeltà della Vergine Maria. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.